Archinuè, i colori delle parole. Un programma ideato e condotto da Aldo Mazza. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction.
Ripartiamo, amici ascoltatori, ripartiamo per il nostro viaggio nell'universo meraviglioso delle parole. Siamo pronti, infatti, siamo prontissimi a salpare verso altri lidi, verso altri mondi, alla scoperta di curiosità linguistiche, di locuzioni verbali, di termini nuovi dalla matrice interessante o antichi di etimologia sconosciuta. Beh, allora prendete idealmente posto accanto a noi perché sta per partire un'altra puntata di Archinuè, i colori delle parole, il vostro contenitore radiofonico dedicato appunto alle parole e ai libri. Buongiorno e benvenuti a tutti. Da Aldo Mazza un grazie di cuore a chi è in ascolto per aver scelto anche oggi questa trasmissione e chi ha deciso di intervenire. Un caro abbraccio da me. Siamo vicini, manca ancora qualche puntata, ma al traguardo delle 10 ormai è laggiù che si scorge, e quindi siamo quasi al termine della prima serie. Speriamo di averne una seconda dopo l'estate. Noi ci stiamo lavorando, vedremo cosa accadrà più avanti, comunque vi terremo aggiornati. In questa prima serie, in definitiva, ci siamo un po' divertiti a sperimentare un genere di programma abbastanza inconsueto, diciamo così, per la radio. Speriamo di aver divertito e interessato anche voi. Noi ce l'abbiamo messa tutta, divertendoci al contempo. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, do qualche pillola informativa sulla trasmissione e sulle sue rubriche. Come saprete, ormai il titolo l'abbiamo preso in prestito dal vernacolo siciliano. Archinuè infatti significa arcobaleno, e l'abbiamo voluto per dare un po' di colore, di musicalità a questo appuntamento settimanale che, oltre ad esaminare, analizzare, sezionare un po' le parole, si pone anche il fine di promuovere i libri, incontrare autori e anche di scoprire progetti culturali. Le rubriche della trasmissione sono sempre le solite 4: la parola di oggi, l'autore, il perché si dice così e i consigli di lettura. Qualche ringraziamento prima di iniziare, cominciando a ringraziare degli amici, gli amici musicisti, che mi e vi regalano gli splendidi tappeti e le musiche che passano nel programma, e cioè Peppino Gallo e Giuseppe Perrone. Poi ringrazio Massimo Cuconato e Stani Gallo, e quindi Mondo Radio Web, e per il supporto tecnico musicale Matteo e Giuseppe Mazio. E poi ringrazio quanti avranno il piacere di venirmi a trovare con i loro libri, ma soprattutto coloro i quali avranno piacere ad ascoltarci. Che cosa troverete, amici ascoltatori, in questa puntata? Beh, devo dire che abbiamo preparato anche oggi una puntata ricca. Spazieremo abbondantemente nella bellezza. Continueremo a parlare di termini dialettali e a svelare le loro probabili origini. Avremo per la rubrica l'autore un ospite numero uno, fatemi dire così, uno special one, poi capirete perché, e daremo interessanti consigli di lettura. Insomma, noi siamo prontissimi per dare il via ad una nuova trasmissione di Archinuè. Voi ci siete? Beh, e che allora la puntata abbia inizio.
Archinuè,
la parola di oggi. Rubrica La parola di oggi, ho scelto un vocabolo che odora di incanto questa settimana, odora di splendore, di fascino, ma anche di speranza, perché guarda al nostro futuro. E sì, perché torneremo ad abbracciarci ancora, torneranno gli amici, i momenti di serenità, la convivialità, torneranno le passeggiate, il mare, i momenti di relax, tornerà
la bellezza della nostra vita. Ed io oggi vorrei parlare proprio di bellezza, e sulla bellezza vorrei fare brevi considerazioni. I giorni amari li esorcizza la bellezza, la pace del mattino, il canto delle prime rondini sono un ornamento della leggerezza e della beltà del creato. Il sole di quell'ora magnifica, il fascino del giorno, diventano un modo, un mezzo per poter dimenticare il dolore del mondo, e in questo momento ce n'è tanto. E parlando di bellezza, per poterla descrivere praticamente vorrei muovere proprio partendo dalla mia terra e ricordare che la Calabria è ricca di tanta bellezza ed ha addirittura la bellezza insita già nel suo nome. Non so quanti di voi, immagino tanti, conoscano la probabile etimologia del nome Calabria. Calabria è probabilmente la crasi dell'unione di due termini greci, kalos e brion, dove kalos sta per bello, bellezza, e brion essere ricco, essere pieno. Quindi terra piena, ricca di bellezza, che si presenta in varie forme. Bellezza naturalistica, siamo una virgola di terra immersa tra due mari dalle venature blu cobalto, come qualcuno ha scritto, con monti imponenti che accarezzano le nuvole e fanno da cornice, 800 km di coste di un territorio attraversato per intero dalla dorsale appenninica, con vette che sfiorano i 2000 metri, mari e monti insieme, a descrivere uno scenario tra incanto e magia. Bellezza storica. Siamo un coacervo di razze, culture, greci, romani, bizantini, saraceni e poi ancora spagnoli, svevi, francesi, occitani, albanesi. Tante etnie che ci hanno impreziosito con usanze e costumi. Bellezza nei personaggi illustri che hanno dato splendore alla loro terra ma anche tanta importanza all'Italia intera. Senza scomodar Pitagora, e poi Telesio, Campanella, vorrei citare solo Corrado Alvaro e Leonida Repaci. Bellezza nella varietà di odori e aromi, nella unicità di colori, di frutti, inebrianti e vivacissimi, come il bergamotto, impiegato oltre che nell'industria alimentare anche dai più grandi stilisti del mondo per i loro profumi. O ancora l'annona, che pochi conoscono, un frutto esotico diffuso principalmente nell'area dell'America Latina, in Perù, Ecuador e Colombia, che arrivò in Calabria alla fine del Settecento ed ha saputo diventare una vera espressione del territorio, dal cuore dolce e morbido per metà sudamericano, per metà calabrese, ha una sua zona d'elezione che va da Reggio, Calabria, a Bagnara, passando per Gioiosa Ionica e finendo addirittura nella Sicilia orientale, tra Messina e Rocca Lumera. Ha una polpa che rassomiglia a quelli di molti altri frutti esotici, bianco chiara, quasi color crema, con i semi nero intenso ed un sapore deciso come il carattere dei calabresi, avvolgenti al palato, e la consistenza cremosa come quella del loro cuore. Viene considerato il classico regalo di Natale perché rimane vivo e succoso sull'albero per tutto il mese di dicembre. Insomma, siamo ricchi di bellezza e dobbiamo esserne consapevoli di vivere e appartenere a tanta bellezza, e per far ciò non dobbiamo dimenticare un elemento fondamentale, lo stupore davanti ad essa, che qualche volta purtroppo smarriamo con facilità. La cosa straordinaria è che tutta questa bellezza la ritroviamo nelle donne e negli uomini che abitano la terra di Calabria, uomini e donne che vivono eterne contraddizioni, ataviche approssimazioni, mille difficoltà, ma che per solidarietà ed altruismo non sono secondi a nessuno, e la storia degli ultimi tempi ce lo ricorda spesso. Un viaggio nella bellezza? Beh, potrebbe essere un viaggio in Calabria per conoscere le sue tante facce e le sue tante anime, per conoscere la nostra terra, la nostra storia, i nostri profumi, i nostri piccoli borghi, le nostre tradizioni, per conoscere noi calabresi che, luoghi comuni a parte, siamo un popolo che da sempre pratica, come pochi altri al mondo, la cultura dell'ospitalità e dell'accoglienza.
Archinoè.
Perché si dice così? Thank you.
Torniamo, cari amici ascoltatori, a parlare di bellezza, dedicando, come abbiamo promesso, ancora tanta attenzione ai termini derivanti dal dialetto. Una scelta questa che nasce dal profondo desiderio di promuovere le radici della nostra lingua e con esse le tradizioni e la cultura delle nostre origini, ma anche dalla consapevolezza che la bellezza sia frutto di commistioni, di contaminazioni tra popoli, di lingue, usi diversi, e che l'arricchimento che ne deriva aiuti i popoli ad una più importante coscienza critica e a valori quali la condivisione, l'accettazione, la tolleranza e la diversità. Speriamo solo che questo lavoro di ricerca, difficile da capire come immaginiamo per chi ci ascolta fuori dai confini regionali o, se preferiti, in alcuni casi oltre quelli geografici che stanno a nord di Napoli, trovi in essi lo stesso interesse che spinge noi a proporlo. E quindi, per la rubrica Perché si dice così, anche oggi passiamo in esame una serie di termini vernacolari derivanti dal greco, che prepotentemente sono entrati nel nostro linguaggio lasciando delle tracce indelebili. Il primo termine che mettiamo sotto al microscopio è pazziare. E non si riferisce allo stato di salute mentale come si potrebbe pensare di una persona, ma proviene dal greco paizein e significa giocare. E a tal proposito ricordiamo che, soprattutto in Campania, esisteva la figura del pazzariello, che era un personaggio del folklore napoletano che andava per le strade, vistosamente addobbato e accompagnato da alcuni suonatori, che in origine aveva la funzione del banditore. Fu portato anche in scena magistralmente da Totò in un suo film. Quindi la frase "sta pazziando" non significa "sei impazzito", ma "vuoi giocare, stai scherzando". Un altro verbo che ha un significato completamente diverso dal corrispettivo italiano è pigliare. Per esempio, i nostri nonni, quando accendevano il fuoco nel camino e la legna tardava ad ardere, usavano dire "un biglia" per dire "non si accende". Quindi piglia non era un'esortazione a prendere qualcosa, ma, derivando etimologicamente dal termine greco purpuros, fuoco, voleva significare che la legna aveva difficoltà ad accendersi, quindi a prendere fuoco. Un altro termine ancora è Portogallo, che non ha nulla a che vedere con la nazione che ha per capitale Lisbona, ma deriva dal portocalos, che è una delle parole più usate in Calabria come in tutto il meridione, e indica l'arancia. Portogallo infatti significa arancia. A tal proposito mi piace raccontarvi un aneddoto che è ancora vivo nei miei ricordi e che mi porta alla mente il grande stupore, la meraviglia che provai quando, fresco di laurea, andai per la prima volta in Grecia alla metà degli anni Ottanta. E, forte delle mie reminiscenze di liceale classico, mi divertivo a leggere qualsiasi cosa accadesse sotto i miei occhi: le insegne dei negozi, i nomi delle strade, le pubblicità, eccetera. Ma più di ogni altra, la cosa che veramente mi folgorò fu la visione in bella mostra di un cartello di alluminio sulla porta esterna di un bar, dove campeggiava una bottiglia di vetro piena di un liquido color arancio appena stappata, con sotto la scritta Portocalada, cioè aranciata. Altro termine, tarallo. Beh, possiamo... qua stiamo passando a cose più dolci. E tarallo deriva da daratos, che erano dei piccoli anelli dorati e croccanti tipici dell'Italia meridionale, derivanti probabilmente da uno stesso tipo di pane diffuso dell'antica Grecia, che era appunto il doratos. Altro termine ancora, cacentaro. I nostri bisnonni indicavano con questo termine
il verme.
E ha un'etimologia veramente molto particolare, perché verrebbe da geges, che significa terra, ed enteron, dentro, quindi dentro la terra, e quindi starebbe a significare proprio il verme. Altro termine molto interessante e molto diffuso, e questo credo che abbia varcato il confine sopra Napoli, è ciofeca. Ciofeca viene da kofos, che significa aspro, sordo. I nostri antenati greci utilizzavano il termine kofos proprio per indicare qualcosa che aveva un cattivo sapore. Ciò che facciamo anche noi oggi, quando ci rivolgiamo ad un amico che ci offre un caffè disgustoso, ancora uno, pacchero, che nell'Italia meridionale indica lo schiaffo, il ceffone dato appunto con tutta la mano, perché la sua etimologia sta proprio nell'unione di due termini greci che significano tutta la mano, cioè pas, tutto, e keir, keiros, mano. Per estensione poi, questo termine è diventato un formato di pasta molto comune e anche molto grande, tanto da riempire una mano che ha la forma di un grande anello. Un ultimissimo termine per oggi, dal greco, vasilikoe, che in calabrese sta ad indicare quello che per i greci ovviamente era il basilico, però in greco questo termine significa proprio imperiale, regio, cosa degna di un re, e si riferisce all'odore, al sapore della pianta, quasi conferendo ad essa un sapore regale, destinato solo a chi aveva lo scettro del comando. Ricordo, per dovere di cronaca, che tutte le info riportate in questa, come nelle altre rubriche della trasmissione, sono state consultate su testi o su relativi siti internet. Nella prossima puntata, per la rubrica Perché si dice così, analizzeremo i vocaboli dialettali derivanti dall'arabo, dal latino e dall'inglese.
Bianco e azzurro sei, con le isole che stanno lì, le rocce, il mare, coi gabbiani, Mediterraneo da vedere, con le arance, Mediterraneo da mangiare, la montagna là e la strada che piano vien giù, tra i pini e il sole, un paese mediterraneo da scoprire, con le chiese mediterraneo da pregare. Siedi qui e getta lo sguardo quasi blu, e lassù vola un falco, lassù sembra guardi noi fermi così, grandi come mai. Guarda qui e la
l'autore.
Oggi, presentando la puntata, ho anticipato che per la rubrica l'autore avremmo avuto un ospite numero uno, uno special one, e non vengo meno alla mia promessa, perché sto per presentarvi il primo cittadino di un comune calabrese. Ci trasferiamo quindi idealmente a Sellia, comune in provincia di Catanzaro, assurto agli onori delle cronache nazionali qualche tempo fa come il borgo con più spazi museali d'Europa. Pensate, ogni 60 abitanti. E per confermarvi che oggi è qui con noi proprio il sindaco di Sellia, cioè Davide Zicchinella. Davide, ci sei?
Sì, ci sono, grazie dell'invito e delle belle parole che usa.
Assolutamente, sono le parole che vengono fuori da quello che tu hai realizzato e di cui tra un po' discorreremo. Io sono veramente contento di averti qui nella mia trasmissione Archinue e sono contento soprattutto di presentarti ai nostri ascoltatori. Tra un po' sentiremo dalla tua viva voce ciò che sei riuscito a realizzare, le mirabilie che sei riuscito a realizzare nel tuo comune, ma vorrei dare giusto qualche pillola informativa così sulla tua biografia prima di entrare nel vivo. Tu sei un pediatra, oltre ad essere il sindaco riconfermato di Sellia, ed è un comune che veramente negli ultimi anni ha dato, come dire, una bellissima immagine della Calabria. Però anche tu sei la classica persona che un po' smonta il paradigma che per amministrare bene ci voglia il politico di razza. Sei una persona prestata alla politica, giusto? Quindi diciamo che non serve effettivamente stare a lungo negli scranni o sedersi per tanto tempo senza abilità e competenza. Serve solo voler, come dire, avere capacità, concretezza, lungimiranza e volontà soprattutto di fare qualcosa per la propria terra. È così? E se vuoi, per piacere, aggiungimi qualcos'altro di te prima di parlare del tuo comune.
Bene, sì, io di professione faccio il pediatra, corretto, e per me la politica è una passione parallela a quella della medicina. Io credo, ritengo che però per poter fare in modo libero l'attività politica non debba essere vista come un ascensore sociale, cioè come il modo di trovare una posizione nella società o nel mondo. Per fare questo ho studiato, ho acquisito dei titoli e mi hanno permesso di lavorare giovanissimo, mi sono laureato prestissimo, poi specializzato e ho iniziato a lavorare fortunatamente non con contratti a tempo indeterminato, perché la mia è una generazione sfortunata. Ho firmato poi quel contratto, ho superato i 40 anni, però ho sempre lavorato e quindi, libero dal bisogno economico, ho parallelamente tenuto in campo un'attività politica piccola. Ho fatto prima il consigliere comunale in un altro comune, l'assessore, e da 27 anni mi cimento in questa cosa che cerco di fare con grande entusiasmo, con grande voglia, libero da problemi legati alla sussistenza proprio fisica e al mantenimento della mia famiglia. La politica è una grande passione e fare il sindaco in un paese di anziani, essendo pediatra, già lo dimostra, perché non ho neanche i pazienti di riferimento, quindi non ci potrei neanche lucrare.
È bellissimo tutto quello che ci hai detto con la chiosa finale, veramente straordinario. Immagino che tu abbia tante cose da raccontarci, io lo vorrei sentire per presentarle ai nostri ascoltatori, quindi vorrei entrare immediatamente nel vivo della chiacchierata. Noi in questa puntata abbiamo parlato di bellezza e vogliamo continuare a farlo con chi alla bellezza vuole dare visibilità, vuole farla conoscere. La nostra bellezza, quella calabrese, quella della nostra gente, dei nostri piccoli borghi. Non disconosciamo, anzi, combattiamo il brutto della nostra terra, ma sappiamo anche quanto di bello sia presente in essa. Tu, in parte, sei un emblema, un'icona di questo impegno, perché nel tuo borgo c'è cultura, arte, tradizioni, ma anche tanto divertimento. A Sellia la storia e la cultura millenaria si respirano in ogni vicolo. Vorrei che ci raccontassi qualcosa in generale del tuo paesino prima di scendere nel dettaglio, proprio nei particolari.
Se lì è un paese che si trova tra due ecosistemi importantissimi, il mare Ionio che abbiamo di fronte, alle nostre spalle c'è la Sila Piccola, il Monte Gariglione, Buturo, per essere chiari, e quindi in un posto importante, bello, in 20 minuti si arriva in Sila, in 20 minuti si arriva al mare. È un posto che però negli anni era un po' abbandonato a se stesso e le persone che vi abitavano erano sfiduciate, benché, come giustamente detto, noi abbiamo dei manufatti che hanno una storia millenaria, abbiamo un castello bizantino realizzato nel IX secolo, testimonianze del fatto che Sellì esisteva due millenni fa, ha una storia bimillenaria, però gli abitanti si erano, diciamo, appiattiti, si erano rassegnati e noi a questo punto eravamo diventato il paese che per vedere delle persone pagavamo delle associazioni che facevano corse campestri più che oppure altre attività sportive o ludiche per farle venire. E quando sono diventato sindaco, una delle prime cose che ho fatto è interrompere questa cosa, perché ho detto: noi dobbiamo lavorare per portare le persone a Sellia, perché le possiamo portare, ma facendole pagare affinché queste persone diventino un valore aggiunto, non un peso per le casse comunali. E così abbiamo iniziato questa nostra follia di fare di Sellia un borgo avventura, un borgo della cultura, come dicevi.
Infatti io vorrei entrare proprio in argomento, perché questo programma, oltre a parlare di parole e a dare consigli di lettura, promuove anche iniziative culturali e concorsi culturali. Passeggiare tra le vie del centro storico a Sellia significa anche percorrere strade dalla toponomastica molto suggestiva, quali ad esempio Via delle Poesie, perché in essa si trovano esposti sui muri le poesie che sono poi le vincitrici di un premio internazionale della poesia Sellion. E già Sellia, in definitiva, negli anni scorsi ha visto questa manifestazione. Vorrei sapere da te, considerando il periodo, se questo premio avrà un seguito anche da remoto. Avete intenzione di riorganizzarlo? Vi state muovendo in tal senso?
Noi abbiamo aperto un bando che doveva in presenza, perché lo scopo di questo premio, quando sono diventato sindaco, ho messo subito in campo un premio letterario, un premio di poesia, e poi ne è seguito un premio letterario che si chiama Un libro nel borgo. Quindi abbiamo Sellion, che è un premio di poesia, e Un libro nel borgo, che è un libro in cui è un premio in cui si sono premiati negli anni, arrivata alla quinta edizione, autori di libri. Ed esiste una Via delle Poesie, giusto, che abbiamo messo in campo in questi 10 anni, e trascrivendo delle poesie sul marmo e affiggendole in una via. Quest'anno speriamo, tra fine agosto e primi di settembre, se veramente la campagna vaccinale entrerà nella fase poi conclusiva, di farla in presenza, perché negli anni sono venuti a Sellia poeti e scrittori da tutta Italia, anche dall'estero. È stato un modo per fare conoscere la Calabria. Molti di questi in Calabria non erano mai stati, e l'occasione del premio, della loro opera o della loro poesia è stata l'occasione per farli venire. E a Sellia non facciamo solamente cultura di questo genere, che è già importante, ma abbiamo dei contenitori culturali, come tu giustamente dicevi: il primo museo del fumetto della regione, un museo della scienza, un ecomuseo all'aperto, un museo dei bambini.
E io proprio questo, rivolgendomi agli ascoltatori, dico: siete pronti a scoprire tutte queste particolarità di Sellia, cioè il borgo della cultura? Sellia, mi dicevi, Davide, è un paesino di poco più di 500 abitanti, è vero?
Sì, sì.
Ok, e quindi ha deciso di mettersi in gioco davvero. Basti pensare che, come dicevamo all'inizio, ha un museo ogni 60 abitanti nel borgo. La particolarità di questi musei è che non sono stati realizzati in alcune stanze, ma per ognuno di essi sono state riservate delle proprie, vere e proprie case, delle abitazioni, quasi a voler, come dire, ospitare decisamente nel borgo la signora cultura, cioè la padrona di casa. Se non ricordo male, se non credo di non aver letto male, 4 musei e 4 opifici lo rendono il borgo della cultura e formano lo SMOS, cioè il sistema dei musei e degli opifici storici di Sellia. Vorrei che tu mi parlassi meglio di questa iniziativa e poi, visto che hai citato il museo del fumetto, mi dessi anche qualche informazione su quest'altro museo.
Naturalmente l'acronimo SMOS non è casuale, no? Per quello che significa, ed è un sistema integrato fra delle strutture museali che hai ben citato e degli opifici storici che erano utilizzati come magazzini, che noi, in un delirio sovietico abbiamo requisito per non far perdere la preziosità di questi stabili, di questi opifici. Abbiamo un frantoio del 1600, dei forni del 1700 che abbiamo recuperato e reso fruibili. E tutta questa rete, prima della pandemia, ci ha permesso di portare a Sellia un borgo di 500 abitanti in 2 anni, 1500 studenti, gran parte dalla città di Catanzaro, che sono venuti a fare laboratori didattici presso le nostre strutture museali, che ben si prestano a queste attività. E quindi noi, da paese sfiduciato, da paese senza futuro, in cui gli abitanti si erano rassegnati allo spopolamento e alla perdita di identità e di futuro e di certezze, di speranza, siamo diventati un borgo che offre cultura. Ci siamo anche dotati, penso un po' da paese che non aveva nulla, anche di un brand. Il nostro brand è Sellia, il borgo che non ti aspetti. E questa è la nostra caratteristica, perché nessuno dei visitatori credeva e immaginava, venendo in un paese di 500 abitanti, di trovare una rete museale attiva, un parco avventura integrato nel borgo, sul quale
ne parliamo. E di questo ne parliamo tra un po'. Scusami, ti ho interrotto, volevi dire qualcos'altro? Noi sul parco avventura poi faremo un riferimento specifico più avanti. Perdonami, vai avanti.
Volevo confermare quello che tu hai detto. Il Museo della Scienza e il Museo del Fumetto sono ospitati in 2 stabili comunali, che erano dei vecchi appartamenti che abbiamo messo, diciamo, adeguato. Il Museo dei Bambini invece no, ha una struttura propria che abbiamo realizzato ad hoc, recuperando anche nel centro storico un altro spazio. E poi abbiamo un ecomuseo all'aperto, uno spazio, una grande balconata che noi abbiamo realizzato senza il consumo di suolo e senza un sovraccosto di spesa, perché il problema non è, Aldo, la mancanza di risorse. Spesso il problema è la mancanza di idee. Noi abbiamo voluto far sì che tutte le risorse che siamo riusciti a reperire avessero una finalità su 2 assi fondamentali: la cultura, sulla quale noi contiamo di fondare il riscatto di un comune piccolo e spopolato, e lo sport avventura, per far sì che al fruitore, la persona che viene a Sellia, possa avere delle esperienze uniche. Noi non siamo né Spello e né i comuni dell'Umbria o della Toscana, penso a Pienza, ben conservati, ma noi abbiamo l'ambizione di poter regalare delle esperienze uniche, e non a caso siamo riusciti quest'anno a conquistare la bandiera delle spighe verdi. Solo 3 comuni ce l'hanno in Calabria, noi siamo i soli dell'area centrale della Calabria ad averlo, che premia i comuni che fanno della cura dell'ambiente il loro brand, perché la cura dell'ambiente e la cura della persona sono due altri assi di cui noi ci occupiamo nel nostro piccolo borgo.
Bellissimo quello che ci stai raccontando, e immagino che gli ascoltatori siano veramente appiccicati alla radio ad ascoltare queste tue informazioni. Una curiosa particolarità: se ti dicessi di dirci qualcosa in più su un dente molare di un piccolo mammut, che cosa mi potresti dire o potresti dirci in merito?
Ti posso dire, da medico, che non abbiamo solo il dente, ma abbiamo tutta la mascella, che è stata regalata al comune da un ricercatore che veniva dall'Aquila e che voleva un posto dove mettere a dimora un patrimonio di una vita, di reperti archeologici, la mascella di un mammut, le uova di dinosauro, le sabbie, 3.000 sabbie provenienti da diverse spiagge e deserti del mondo, un repertorio enorme di oggettistica anche extraterrestre, quindi che veniva dallo spazio, e abbiamo realizzato il Museo della Scienza a costo zero, offrendo lo spazio a questo donatore. La stessa cosa abbiamo avuto col Museo del Fumetto. C'era un selliese, una persona di Crema che aveva sposato una selliese, in pensione sono ritornati da Crema a Sellia, e questo aveva un patrimonio custodito nel suo magazzino che noi abbiamo preso, abbiamo fatto nostro e abbiamo realizzato un Museo del Fumetto, tutto a costo zero. Quello che manca spesso nella politica o nelle persone che svolgono dei ruoli istituzionali è questa voglia di lanciare delle sfide, diciamo, più grandi. Noi siamo in un borgo piccolissimo, probabilmente i latini dicevano in nomen omen, io mi chiamo Davide e sono portato per queste sfide titaniche, però ho cercato e cerco quotidianamente di fare di Sellia un borgo eccellente, perché la nostra idea non deve essere quella di ripensare nostalgicamente al passato, ma di fare del passato la forza verso il nostro futuro. Una delle prime cose che ho fatto diventando sindaco, c'erano le targhe del paese. Nel 2000 ci fu un incendio bruttissimo che interessò anche il centro abitato, e queste targhe furono bruciate, le targhe d'ingresso. nel 2009, quasi 10 anni dopo, nessuno aveva pensato di sostituirle. Io le ho sostituite, gli ho messo sopra, oltre alle varie bandiere, la toponomastica normale dei comuni, una frase di Apollinaire che dice che il vero viaggio di scoperta non si fa cercando nuovi posti, ma guardando con nuovi occhi. E da questa frase è partita la mia avventura amministrativa, che ancora continua, sono al terzo mandato, al secondo anno del terzo mandato, seguendo questa logica. Abbiamo una responsabilità, abbiamo un'opportunità, giochiamocela fino in fondo, senza avere nessuno scrupolo, senza avere nessun rammarico, pancia a terra, per fare di un borgo sperduto, sconosciuto e spopolato un'eccellenza della nostra regione e del nostro paese.
Beh, allora, se servono nuovi occhi agli ascoltatori, possiamo solo dire un'altra cosa, che oltre a tutto quello che abbiamo citato finora, se lì avanta un altro importante primato sulla strada della lotta alla desertificazione demografica, che si rischia ovviamente di ipotecarne il futuro, e cioè è il primo borgo avventura d'Europa. Signori ascoltatori, avete capito bene, all'interno del perimetro del centro storico medievale, sovrastato dai ruderi di un antico e suggestivo maniero che ha appena citato Davide all'inizio, edificato, se non sbaglio, ai tempi di Guglielmo il Guiscardo.
Sì, è stato edificato un po' prima, perché ti dico questo? Perché proprio lunedì abbiamo affidato i lavori di recupero di questo stabile e verrà finalmente restituito alla fruibilità. È stato realizzato in epoca bizantina e diventerà uno spazio fruibile, mentre oggi era un rudere che rischiava di crollare. Anche su questo, facendo fede a quello che dicevamo, la nostra storia, la nostra forse per il futuro.
Straordinaria notizia, bellissima, perché quando si recupera veramente un gioiello del genere c'è solo da, come dire, da essere molto felici. Dicevamo di questo primo borgo avventura d'Europa perché è presente una teleferica per un volo sospeso lunga 500 metri, una torre di lancio con tecnologia quick jump, è così che si pronuncia, alta 15 metri, un ponte panoramico sospeso lungo 130 metri e percorsi acrobatici con 24 piattaforma. Questo è il parco avventura in borgo. Dici qualcosa in più?
Allora, intanto quest'estate, se usciremo dal lockdown, potrei essere una delle guide che accoglierà le persone che vengono a Sellia, perché sei tutto di Sellia, diciamo. Quindi
ti ringrazio, sarà un piacere. No, verrò con te nelle viuzze del borgo, perché ci saranno tantissime altre cose da scoprire.
Sì, abbiamo avuto in mente di realizzare questo parco, che non è un parco normale come tutti i parchi avventura. I parchi si trovano in dei boschi, nelle zone boscate, lontano dal centro abitato. Noi abbiamo pensato di realizzare un parco nel borgo, cioè in una zona alberata nel perimetro del paese. Si possono fare queste attività che tu hai benissimo messo a fuoco: un salto nel vuoto da una torre di lancio, attraversare un ponte tibetano, dei percorsi sospesi, e alla fine di questa esperienza si prende una teleferica, si fa un volo di 500 metri e si plana all'interno del centro abitato, a fianco alla chiesa della Madonna del Rosario, in uno dei quartieri più antichi di Sellia. E una volta che si è messi i piedi a terra, non si è più in un bosco ma in un borgo, con tutte quelle esperienze che si possono vivere. Ma noi, questo non lo sai, perché ancora il progetto non l'abbiamo approvato e non ne hai potuto parlare, stiamo ragionando in questi giorni di fare una cosa ancora più avanzata, far sì che Sellia diventi il primo smart village, uno dei primi smart village d'Italia, un borgo intelligente. Abbiamo messo a disposizione di questo progetto risorse ingenti che ci ha dato il Ministero per fare che cosa? Fondamentalmente due cose, te le dico proprio brevissimamente. Tutto partirà da una health station, una stazione della salute, nella quale gratuitamente le persone potranno misurare dei parametri scaricando un'app, quindi temperatura corporea, peso corporeo, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, saturazione dell'ossigeno, e da qui poi questo apparecchio ti proporrà dei percorsi in base alle tue capacità fisiche, dei percorsi che potranno, per esempio, ti farà una domanda: come ti senti? Hai voglia di conoscenze? Ti manda verso i musei. Hai voglia di adrenalina? Ti manda verso il parco avventura. Hai voglia di storia? Ti manda verso le chiese medievali che abbiamo, il castello. Ma la cosa più importante e più originale sarà che nel percorso di questo monitoraggio dei parametri vitali continuerà con l'indicazione sulle calorie che si stanno spendendo nel fare questo percorso, quindi un percorso della salute e culturale e sportivo nello stesso tempo. Ma la cosa più suggestiva è che sarà una delle prime esperienze italiane nella quale un organismo biologico, un uomo, si interfaccia con un ambiente che è il nostro borgo, scambiandosi dei parametri, e nel percorso ci saranno 3 panchine intelligenti nelle quali si potranno fare delle soste, continuare il monitoraggio dei parametri e approfondire le conoscenze sulle strutture di Sellia. Faremo sì che il nostro borgo diventi realmente un borgo intelligente e declinata questa intelligenza nel miglior modo possibile, cioè mettere al servizio del cittadino in termini di servizi proprio gratuiti e delle offerte importanti, e arricchiremo questa cosa anche con una rete comunale che ci permetterà di monitorare gli spostamenti. Per un esempio pratico, se io ho un animale di accompagnamento, un cane, un gatto, noi forniremo dei collari che faranno sì che se questo cane si sposta o ti scappa dalle mani, il suo spostamento sarà monitorato in tutto il borgo. Avremo dei sensori che ci diranno i parcheggi, quando si libera un posto nel parcheggio o quando è saturo l'ingresso nei nostri musei. Avremo un borgo monitorato, saremo uno dei primi d'Italia a farlo, ma non abbiamo dovuto faticato per trovare le risorse, perché le risorse lo Stato lo manda a tutti i comuni. Abbiamo solo faticato e stiamo faticando per mettere in piedi delle idee che potessero avere un effetto moltiplicatore rispetto a questi progetti. Opere produttive che portano ricchezze, che possono fare crescere un borgo che, ripeto, senza speranza, noi ci siamo caricati la speranza sulle spalle e la stiamo portando da 12 anni a spasso per la nostra comunità.
Che meraviglia, Davide, veramente. E io a questo punto, signori calabresi e turisti italiani, io devo fare un appello. Appena tutto sarà tornato alla normalità e saremo fuori da questo surrogato di vita che stiamo vivendo, avete un unico impegno da prendere, un unico viaggio da fare. Segnatevi questo nome, Sellia, perché chi va a Sellia per turismo può visitare il borgo, soggiornare all'interno di un suggestivo albergo diffuso, realizzato recuperando antiche dimore. Davide ci ha raccontato che abbiamo il Parco Nazionale della Sila alle spalle, abbiamo il Mar Ionio vicino, quindi avremo anche, c'è vicino Taverna, giusto, dove sono custodite anche delle opere di Mattia Preti, quindi anche un viaggio culturale in questo senso.
Da 2 passi di un grande geosito, che è le Valli Cupe, questo geosito importante del comune di Serzale, per fare un inquadramento geografico e poi proprio flash, noi abbiamo di fronte uno specchio d'acqua che va dal Golfo di Squillace alle Castelle.
E mi hai anticipato, io da iscritto CAI ti dico che le Valli Cupe le ho visitate e sono veramente uno splendore. Quindi in definitiva, volendo veramente chiudere, perché siamo alla fine purtroppo del collegamento, signori, si parla di bellezza allo stato puro, da vedere, da respirare, da vivere. Davide, io rimarrei ancora a sentirti parlare chissà quanto tempo, ma purtroppo abbiamo degli obblighi radiofonici. È stato veramente un grandissimo piacere averti con noi. Hai illustrato, anche se velocemente, le tante incredibili attività presenti e future del tuo territorio, del tuo comune. Ti lascio con l'augurio che io faccio a tutti i nostri ospiti, cioè di risentirci, ma di rivederci e possibilmente di riabbracciarci presto. Magari, perché no, nella piazza principale di Sellia, e percorrere un itinerario fantastico tra le sue mura.
Senza dubbio, ci abbiamo l'obbligo di vederci, lo faremo appena sarà possibile. Noi siamo un borgo accogliente, un borgo aperto, che fortunatamente da qualche anno ha messo da parte il pessimismo e la mancanza di fiducia e guarda con orgoglio e con voglia di fare al futuro. Grazie per questa bella opportunità, ti mando un abbraccio virtuale e credo che in questa brutta discussione siamo riusciti reciprocamente a toccare le corde del sentimento, che non guasta, perché in politica, Aldo, quello che è mancato finora è proprio l'eros. L'amore non c'è solo nei rapporti tra le persone. Quando si fa politica ci deve essere eros, ci deve essere amore, perché l'amore muove tutto e deve muovere anche la politica.
Molto bene, con queste due parole ci salutiamo, virtualmente ci abbracciamo. È stato veramente un piacere avere con noi Davide Zicchinella, sindaco di Sellia. Un caro abbraccio e arrivederci a presto.
I consigli di lettura.
Il consiglio letterario di oggi è uno soltanto. È un libro straordinario, come tutti quelli che l'hanno preceduto. Si intitola Riccardino ed è l'ultima fatica letteraria postuma del più grande scrittore degli ultimi decenni, Andrea Camilleri, il quale ha dato il manoscritto alla sua editrice Elvira Sellerio, pregandola di pubblicarlo ad un anno esatto dalla sua morte, ed è uscito infatti nel luglio dello scorso anno. L'ho comprato e l'ho letto veramente con grandissimo piacere, grandissimo trasporto. A 80 anni volevo prevedere l'uscita di scena di Montalbano, scrive Camilleri, e mi è venuta l'idea e non me la sono fatta scappare, quindi mi sono trovato a scrivere questo romanzo che rappresenta il capitolo finale, l'ultimo libro della serie, e l'ho mandato al mio editore dicendo di tenerlo in un cassetto e di pubblicarlo solo quando non ci sarò più. Queste le ultime parole di Camilleri. In breve, la trama di questo ultimo episodio del commissario Montalbano, che viene risvegliato una mattina bruscamente dal suono del telefono, dietro al quale a parlare c'è la voce giovanile di un ragazzo che gli si presenta come Riccardino e che gli dà appuntamento al bar Aurora. Un attimo dopo, il commissario riceve una seconda telefonata, questa volta dall'immancabile Catarella, che nel suo classico stile ingarbugliato gli annuncia l'ennesimo omicidio. Montalbano accorre malvolentieri sul posto indicato e scopre che il morto è proprio Riccardino, freddato da un colpo di rivoltella alla presenza dei suoi tre amici più cari che lo stavano aspettando. Intanto l'indagine si complica sempre più, il commissario appare confuso, poco lucido, al punto che, ed è questa la singolare novità, è Camilleri ad intervenire nel romanzo per aiutare il suo personaggio, dialogando con lui su modifiche da apportare alla trama e proponendo soluzioni e infine chiamando a partecipare alla discussione anche il Montalbano della serie televisiva. Insomma, un vero e proprio finale straordinario per questa meravigliosa serie di romanzi che ha fatto letteralmente sognare gli italiani. Per i consigli di lettura, quindi, oggi proponiamo Riccardino di Andrea Camilleri, edito da Sellerio di Palermo. Un caro abbraccio a tutti e arrivederci a sabato prossimo.
Archinuè, i colori delle parole. Un programma ideato e condotto da Aldo Mazza. But not for voting, you don't believe in war. But what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. My blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation, and marches alone can't bring integration. When human respect is disintegrating, this whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next.